con un collegamento con Ferhat, un compagno che vive qui in Italia, ma è curdo, viene dal Bakur. Buongiorno Ferhat.
Buongiorno Maria.
Allora, noi vogliamo cercare di fare un po' il punto sulla situazione della guerra civile che il governo Erdogan ha scatenato nei confronti della popolazione del Bakur, ma non soltanto del Bakur, anche nei confronti del resto della popolazione turcofona che si trova in Iraq e in Siria. E vogliamo fare il punto su questo, poi parleremo anche magari delle iniziative che ci sono state nel fine settimana a Torino e anche un po' magari della conferenza che si è aperta tra i vari paesi al quale non sono stati ammessi i rappresentanti del Rojava. Cominciamo dall'inizio, la situazione in Bakur.
Ok, la situazione di Bakur in realtà è irraccontabile, perché lì da ormai più di due mesi che c'è un coprifuoco. Quando diciamo il coprifuoco intendiamo che i carri armati, mezzi blindati, elicotteri, migliaia di soldati turchi sono in città e bombardano i civili, uccidono, massacrano ovunque. Lì soprattutto Cizre e Sur, due città che è storica per la resistenza curda, per il popolo curdo, che popolo dopo elezioni nazionali della Turchia, che hanno votato più di 90% HDP per quel progetto di autonomia democratica, e questo posso dire è una rivendica, una vendetta di Erdogan, che non è riuscito a piegare la testa dei civili, del popolo, e oggi sta massacrando, sta isolando da tutto il mondo, che dire, vuole dire in realtà, vuole piegare la testa di quel popolo che lui aveva i sogni di come essere presidente oppure essere neo califfo dell'impero ottomano, della Turchia, e sta bombardando, uccidendo, e tutta la media stream, tutto il mondo sta in silenzio. Erdogan dietro della protezione di NATO uccide i civili. Oggi posso dire che 64esimo giorno di Sur, che non c'è corrente, non c'è acqua, non c'è cibo, e migliaia di polizia, servizi speciali della Turchia uccidono i civili. Ormai i feriti anche non possono andare in ospedale, neanche ambulanze non possono intervenire per portare i civili. La situazione attuale irraccontabile, cioè anche noi non riusciamo a ricevere abbastanza le notizie, perché non c'è la linea, non c'è niente, non c'è vita.
Insomma, la regione è stata completamente isolata, i principali centri sono isolati, i bombardamenti colpiscono la popolazione civile, e soltanto grazie a qualche agenzia che segue queste vicende filtrano un po' di notizie. Ecco, colpisce come un pugno nello stomaco il fatto che la gran parte dei media, tu lo dicevi, parla poco, pochissimo di queste vicende, ma se nel resto d'Europa, negli Stati Uniti, qualcosa filtra sui media mainstream, invece per quello che riguarda l'Italia il silenzio è assolutamente tombale. Se tu sfogli le pagine di qualsiasi quotidiano in questi giorni, non c'è una riga sui massacri in corso in Bakur, quindi di fatto c'è una complicità completa nei confronti della Turchia, che viene lasciata fare rispetto a quanto sta accadendo in Bakur e non soltanto in Bakur. E questo a fronte del fatto che proprio ieri una delegazione statunitense invece è entrata in uno dei cantoni del Rojava e si è incontrata a Kobane per parlare della lotta contro l'ISIS. Insomma, da un lato il califfo Erdogan, a cui viene concessa, come dire, mano libera e silenzio dai media, e dall'altro invece, come dire, il tentativo di costruire un'alleanza militare contro l'ISIS. Sembrerebbe essere, come dire, un tavolo con tante carte in cui si giocano esatto. Più partite. Ecco, tu come la vedi?
Questo gioco, tanto noi in realtà volevamo noi vogliamo far uscire fuori questo gioco. Da un parte media, quando ha parlato sulla resistenza di Kobane, hanno detto i curdi stanno resistendo, non stanno facendo questo, e oggi Erdogan sta uccidendo i curdi, sta massacrando i curdi, i civili, tutti quanti, e quelli che hai detto, delegazioni degli Stati Uniti, fanno vedere proprio la loro faccia, che come il loro carattere, il loro gioco, le loro carte. Loro sono entrati in Rojava per fare un po' diminuire quella protesta dei compagni di Rojava, che non sono stati invitati a Ginevra, Ginevra 3, in realtà sono stati invitati, però dopo il boicottaggio di Turchia sono stati ritirati dalla Ginevra, come non essere prese rappresentante della società di Siria. E questo un po' posso dire, loro non vogliono toccare i loro interessi, ma sempre vogliono trovare un mezzo per piegare la testa che in Rojava quella sistema autonomia democratica verrà fallita. Come sapete ormai Turchia anche è entrata in Jarablus, e lì non è territorio di Turchia, è un territorio della Siria, di Rojava. C'è popolo che lì difende quel territorio, però nessuno non interessa a loro, per avere ancora di più interessi sul tavolo, con le carte, petrolio, acqua, tutto quanto, fanno figura buona che siamo democratici, siamo come vogliamo dare sostegno al popolo curdo che ha resistito contro le barbarie di ISIS, di Daesh, però in realtà stanno giocando più grave di fare un altro massacro proprio sul territorio della Turchia, in cui fanno piegare la testa del popolo di Rojava. Non c'è niente di cosa che possiamo fidare, che hanno detto migliaia di volte i curdi hanno spinto ISIS, hanno fermato ISIS, eccetera. Né Siria, né Russia, né Stati Uniti, né Europa. Quando Turchia ha detto facciamo boicottaggio se invitate i curdi, non hanno fatto nulla, anzi loro hanno detto ai curdi sì, Turchia non li lascia, allora noi non possiamo accettare la vostra presenza, non possiamo invitarvi. La nostra delegazione di Rojava, per esempio, prima della riunione di Ginevra, ha detto se voi giocate in questo modo, allora non dovevate invitarci fino a Ginevra, noi ritorniamo. E sono ritornati in Rojava, hanno detto che se volete potete venire sul nostro territorio e ci parliamo lì, ci discutiamo le vostre bugie. Proprio è così.
Sì, quindi è una sfida nei confronti degli statunitensi che... da un lato, come dire, invitano, poi cacciano per, esatto, per compiacere Erdogan, d'altra parte da un lato l'interlocuzione nei confronti delle forze dell'autonomia curda in Rojava, e dall'altro invece il silenzio e l'appoggio a Erdogan che massacra le popolazioni civili, che sostanzialmente si prefiggono gli stessi obiettivi in parte realizzati in Rojava, in Bakur. È evidente che ci troviamo di fronte a una situazione molto complicata, è una situazione molto, che in cui gli attori cercano di manipolare per i propri interessi le varie forze in gioco. Ecco, ma da parte delle forze della resistenza in Bakur, da parte della gente della Rojava, con le quali si sono stretti tanti legami di solidarietà internazionale dal basso, non mediati da nessuna forma statuale, qual è l'appello che emerge in questi giorni, in queste ore? Che cosa si chiede ai movimenti dal basso rispetto a quanto sta accadendo?
Noi, sia il popolo curdo dal Bakur, sia quello del Rojava, soprattutto voglio iniziare da Bakur perché l'emergenza è da quella parte, loro hanno fatto un appello, una chiamata, hanno invitato tutti gli internazionali, come hanno sostenuto Kobane, sostenete anche la resistenza di Sur e Cisre e venite. Cioè, quello che possiamo fare è ottenere la solidarietà del popolo, nient'altro, perché interessi dei, direi, super potenti dei, degli stati non riguardano quelle che noi vogliamo farla, e loro invitano tutti e tutte di intervenire, di fare, di far uscire notizie, far crollare quel gioco. Non restate in silenzio, che ogni giorno che noi stiamo zitti, stiamo qua tranquilli, ma anche se chiacchierando li parliamo e tutto quanto, però finché non mettiamo in azione, in pratica, quello che stiamo sentendo da Bakur, non riusciamo a fare niente. Loro hanno invitato i migliaia di compagni che scenderanno giù, ma senza avere un appello come abbiamo fatto a Kobane. Venite e sosteneteci, perché qua c'è un massacro. In altra parte del Rojava invece, i compagni di là, per Jarablus, operazione sta continuando per liberare proprio quel parte. Il gioco della Turchia e statunitense è soprattutto per Jarablus, perché è l'ultimo passo, l'ultimo parte che è rimasta sotto controllo di Turchia, direi, e dove passa petrolio proprio. E i compagni hanno fatto anche appello a questo punto: protestate quel fatto del vostro paese, del vostro stato, che hanno cacciato via noi, che eravamo voce dei popoli. Appello è questo: non rimanete in silenzio, non rimanete in zitto.
Ecco, rispetto al non rimanere in silenzio, sabato c'è stata una iniziativa a Torino in piazza Castello, proprio per cercare di dare voce a chi non ne ha su nessuno dei principali media. Ovviamente noi cerchiamo di fare eccezione. Ci vuoi raccontare com'è andata sabato?
Il sabato è andata, secondo me è andata bene. Cioè, c'era sensibilità, i compagni e compagne sono partecipati. Credo che i nostri interventi, quando abbiamo raccontato cosa sta succedendo in Kurdistan Bakur, che è il territorio che rimane sotto occupazione di Turchia, siamo da Piazza Castello fino a Porta Susa, abbiamo camminato, mentre camminando abbiamo fatto interventi, la musica, tutto quanto, e gente ascoltavano, non sapevano che cosa sta succedendo davvero. E sono arrivati anche alcuni giornalisti, non lo so, probabilmente sono freelance, e hanno detto che vogliamo fare anche alcuni articoli, servizi, se quello che è possibile. E secondo me abbiamo ottenuto un po' risultati, però, cioè, come posso dire, solo locale, parte della gente che hanno sentito, sì, dobbiamo parlarci. Io a questo punto voglio dare un esempio. Un ragazzo di Al Jazeera, e lui, mentre che noi facevamo questo presidio, facevamo interventi, lui ha registrato, ha fatto un video con il suo telefono, e dopo il nostro presidio è arrivato, ha detto: adesso lo mando al mio paese, lo faccio sapere anche ai miei che cosa sta succedendo nel vostro territorio. E quello che noi volevamo crescere e volevamo fare è questo, e credo che abbiamo fatto un parte.
Mi sembra importante. Tra l'altro voglio ricordare che la sera prima, per la seconda volta nel giro di pochi mesi, l'aereo MX che si trova sulla rotonda alle spalle dello stabilimento torinese della Lenia è stato imbrattato con della vernice, questa volta era rossa, qualche mese fa era rosa. È stato anche aperto uno striscione in cui era scritto chiaramente: l'Italia vende le armi alla Turchia che uccide la popolazione curda. Quindi anche da questo punto di vista un segnale anche contro l'Italia, la cui complicità nei confronti del governo Erdogan è decisamente evidente, e in cui non c'è una parola nei confronti di quello che sta succedendo in quel paese. Anzi, il fatto che i media italiani siano tra i più silenti denuncia in maniera ancora più forte la responsabilità del governo italiano. Volevo chiederti, ci sono in ballo altre iniziative prossimamente o dobbiamo ancora, come dire, ricalibrarle?
Prossimamente ce l'abbiamo un paio di incontri con gli studenti e studentesse, poi ce l'abbiamo soprattutto noi, come abbiamo parlato prima, come MediaStream non parla e noi tramite dei come radio, come nostri compagni che giornalisti, ma anche mentre facciamo incontri con i cittadini, con i compagni che è sul territorio, cerchiamo di spiegare che cosa sta succedendo. Adesso, come una cosa pubblica, non posso darvi una data esattamente, però appena nasce un'altra protesta, un altro presidio, cioè facciamo un altro collegamento, vi invitiamo.
Va bene,
altre città ci sono, per esempio a Livorno, a Roma, stanno organizzando per esempio oggi, ieri era a Genova, hanno fatto presidio contro di questo silenzio, poi ci sono altre città, però a Torino particolarmente io non posso, cioè adesso non ci sono niente perché siamo un po', stiamo raccogliendo i documenti, i fogli per anche quando stiamo andando il presidio in manifestazione per consegnare alla gente che come le prove di dare questa informazione.
Benissimo, io ti ringrazio molto, speriamo di riuscire, essere riusciti a dare un po' di voce a chi in questo momento ne ha davvero poca, di raccontare a chi ci ascolta del massacro in corso in Bakur, delle centinaia di uomini, donne e bambini bombardati, privati dell'acqua, della luce, dell'elettricità, della possibilità di campare, di comunicare, intrappolati in alcuni casi nelle cantine. Ho letto di un intero gruppo chiuso in una cantina e cui non è stato permesso nemmeno ai feriti di poter uscire fuori, di ragazzi che resistono a volte con i sassi contro i tank, quindi una situazione terribile di repressione che viene nel silenzio totale dei nostri media. Benissimo. Ovviamente tutta la nostra solidarietà come radio e come informazione della radio. Alla prossima, grazie Ferhat.
Grazie, ciao, mille. Ferhat. Buona giornata, ciao, grazie.